Geronimo. Lettere e libri con Letizia Bolzani. I classici sono quei libri che non hanno finito di dire quello che hanno da dire.
Quale miglior definizione di quella che Italo Calvino diede nel suo saggio Perché leggere i classici del 1981? È proprio così. I classici sono libri che sono stati letti almeno da due generazioni e che al contempo mantengono una loro attualità. Hanno ancora qualcosa da dirci, insomma. Parlando di classici per ragazzi, poi, il discorso si fa più specifico. Intendiamo quei libri che dalla seconda metà del XIX secolo vengono scritti appositamente per loro e che inaugurano la letteratura per l'infanzia vera e propria. Dopo vari testi moraleggianti e didascalici, ai ragazzi si forniscono delle storie che parlano di loro, dentro un genere avventuroso e spesso addirittura ispirate al feuilleton popolarissimo a fine Ottocento. Costruzioni narrative sapienti, inaspettato approfondimento psicologico e irruzione giocosa o gotica del fantastico sono da sempre appannaggio dei classici per l'infanzia, spesso scritti da donne, in un periodo in cui la letteratura era ancora appannaggio maschile. È come se la letteratura per l'infanzia, proprio perché incautamente sottovalutata dalla prospettiva culturale dominante, diventasse un terreno fertile non solo per la creatività femminile, ma anche per interessanti energie sovversive rispetto a ciò che appariva come il modo autorevole e stabilito di pensare il mondo. E così, quelle che sembravano solo storielle per bambini, diventano possibilità di nuovi sguardi critici sul mondo. Le isole misteriose, le giungle, le case sugli alberi e i giardini segreti offrono prospettive nuove all'immaginario, prospettive che scardinano le rassicuranti certezze della ragione e delle convenzioni del mondo adulto. Ma oggi ai ragazzi si possono ancora proporre i classici al di là del regalo ben confezionato della vecchia zia alla prima comunione? Certamente, tenendo conto che il problema principale per i classici non è la scrittura, ma il ritmo. Oggi i ragazzi sono abituati a libri in cui in una sola pagina succedono 10 cose. Nei classici invece una sola cosa impiega 10 pagine per accadere. Il ritmo lento del Mississippi in Tom Sawyer può risultare scoraggiante per un bambino, però leggendone delle parti ad alta voce, mediandolo o proponendo quel classico a quel particolare lettore, si può ancora suscitare entusiasmo. Ho visto con i miei occhi classi di quindicenni attentissimi durante la lettura di una pagina di Pinocchio, quella che sarebbe piaciuta ad Edgar Allan Poe, della fanciulla alla finestra, con le braccia incrociate sul petto che dice «Sono tutti morti, aspetto la bara che venga a portarmi via», o ascoltando brani di Heidi che parlano di emarginazione e solitudine, o pagine sul ragazzo che dal transatlantico, dove si credeva un dio, finisce su un peschereccio da poveracci, in capitani coraggiosi, e deve cavarsela da solo e diventare un uomo. Insomma, superare delle prove, crescendo o restando bambini, ma diventando più consapevoli e più forti, perché in fondo quello che hanno ancora da dire i classici è proprio questo. Una precisa tendenza attuale dell'editoria per ragazzi, confermata anche dalle novità viste alla recente Fiera Internazionale di Bologna, è quella di riproporre i classici, magari cercando nuove vesti, copertine e illustrazioni accattivanti, traduzioni aggiornate e soprattutto introduzioni d'autore. Beatrice Masini firma le introduzioni per una nuova bella collana di classici proposta da Fanucci Editore. Particolarità di questa collana di Fanucci appena uscita è che con ogni classico al costo di €12,90 si ha in regalo una maglietta con un disegno e una frase ispirata al libro. Un'altra modalità per proporre i classici è quella della riduzione o riscrittura in poche parole da parte di affermati autori per ragazzi. Lo faceva negli anni 30 la prestigiosa collana La Scala d'Oro, lo prova a fare ora Edizioni EL con la nuova collana I Classicini, pensata per i lettori più piccoli. 80 pagine illustrate da illustratori sempre diversi e ogni testo a sua volta affidato a un autore diverso che interpreta con leggerezza lo spirito del classico. 6 titoli finora usciti, tra cui Robin Hood, raccontato da Silvia Roncaglia.
Intanto confesso che io, benché da piccola avessi letto tutti i classici, non avevo letto Robin Hood di Dumas, quindi il classico di riferimento in particolare non lo conoscevo. E mi ha anche un pochino deluso, perché devo dire che appunto non è assolutamente I Tre Moschettieri, per intenderci. È un classico minore effettivamente. Quello che è classico è il personaggio, cioè il personaggio di Robin Hood è famosissimo ed è ancora oggi molto forte nell'immaginario dei bambini, anche grazie a tutti i film che hanno visto, e questo personaggio che difende i deboli e che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Ma per l'appunto non ho avuto quella reverenza e quella paura di tradire un grande stile, un grande classico, perché in realtà il Robin Hood di Dumas è abbastanza discontinuo, con parti anche molto noiose. Naturalmente è stato complesso ridurlo così tanto, cioè sono libri di 14.000 battute, quindi dovere mantenere, non fare un riassunto, non tradire assolutamente però l'originale, non inventare niente che non ci sia nella trama, quindi mantenere e avere un buon ritmo, una trama, eccetera, non è stato facilissimo. Quello che me l'ha reso più facile è che in Robin Hood ci sono tanti di quegli agguati, di quelle fughe e di quegli intrighi che a volte si ripetono, perché sempre dentro e fuori da una prigione, in fuga nella foresta di Sherwood, eccetera. Ne ho tagliati alcuni, ho mantenuto i più succosi di episodi, cercando specialmente di mantenere le caratteristiche del personaggio, che da Dumas, che è allegro, canta sempre, ci sono queste ballate, lui canta, è un ottimo arciere, insomma tutte le caratteristiche di Robin Hood, e insistendo in particolare sulla caratterizzazione del sceriffo di Nottingham, che è forse la figura più bella, perché è un po' contraddittorio e schizofrenico, si è preso una botta in testa in Terra Santa, per cui dà sempre ordini contraddittori, è molto umoristico come personaggio, per cui lì ho riallacciato la mia vena umoristica a quella di Dumas, cercando di giocare su questo personaggio che ai bambini piace, naturalmente.
Silvia Roncaglia, come abbiamo sentito, si è confrontata con un personaggio, con un'icona più che con un testo, perché il romanzo di Dumas è poco conosciuto. Invece Guido Sgardoli ha dovuto fare i conti con un romanzo conosciutissimo, quale Zanna Bianca di Jack London.
Sì, io ho avuto la fortuna di, diciamo, di incontrare Jack London presto, sia attraverso Zanna Bianca, ma poi anche attraverso altri libri suoi non destinati più specificatamente al pubblico dei ragazzi o dei ragazzini, ma degli adulti. E quindi sono partito da un personaggio che mi ha sempre affascinato, amante della natura, natura selvaggia, viaggiatore, quindi con delle caratteristiche che io riconosco anche a me stesso. Quindi l'affinità è partita proprio dall'uomo, da London, che conoscevo, ripeto, già prima. Poi è chiaro che tra i libri più importanti di Jack London c'è un posto chiaramente importantissimo, ce l'ha Zanna Bianca, perché in realtà io l'ho letto molte volte, come capita per i classici che si amano davvero, no? E ogni volta sono riuscito a trovare sempre delle situazioni molto vicine a quelle che magari in quel periodo di lettura io stavo vivendo come umano, non come animale, no? Quindi è veramente un fortissimo romanzo di formazione, io lo chiamerei proprio così, dove al posto di un ragazzo, un bambino e quindi poi di un uomo c'è un cucciolo che diventa un adulto, però la sua vita è piena, come la vita di un uomo vissuta, di quelle vissute davvero, di episodi, di emozioni, di colpi di scena, di fatica anche. Naturalmente con il lieto fine che conosciamo, insomma, di Zanna Bianca. Quindi sì, io mi sono approcciato sia all'autore che alla storia. E diciamo quello che ho cercato di fare è stato di mantenere appunto il registro originale, cioè la passione che trasuda dalle righe di Zanna Bianca, che ha animato sempre Jack London nella sua vita into the wild, no? Potremmo dire, quindi nella natura selvaggia e in mezzo agli animali. quindi ho cercato di rispettare questo in modo che non fosse Zanna Bianca di Guido Sgardoli, ma che Guido Sgardoli fosse un mezzo, la penna attraverso la quale dal passato Jack London racconta con altre parole moderne oggi la storia di Zanna Bianca ai bambini e ai ragazzi di oggi. Insomma, mi sono messo, cercato almeno di farlo, di mettermi al servizio di London in questa operazione. Però è attualissimo, con la forza che secondo me i ragazzi scoprono ancora, al di là, ah che bello, che carino, c'è il cagnolino, c'è il cuccioletto, che quello è il primo impatto, no? Poi scoprono che tante cose che loro vivono, tante cose che provano, lo dico spesso ai ragazzi, una su tutte, ad esempio le angherie, le prepotenze di un bullo, è una delle prime cose con cui Zanna Bianca si deve confrontare, sono in realtà situazioni che i ragazzi bambini di oggi conoscono perfettamente, quindi bypassano, usiamo questo termine, il fatto che lui sia un quattro zampe e riportano alle loro realtà quotidiane le avventure e le esperienze, in generale le esperienze di questo cucciolo.
Guido Sgardoli con Zanna Bianca e Silvia Roncaglia con Robin Hood sono tra gli autori della collana Classicini di EL, proponibili dai 7 anni. Sherlock Holmes è un personaggio classico, anzi il capostipite dei detective, anche se Arthur Conan Doyle non lo aveva pensato specificatamente per ragazzi. Ad avvicinarlo ai ragazzi ci ha pensato lo scrittore inglese Andrew Lane, che nella serie Young Sherlock Holmes, pubblicata da De Agostini, lo immagina adolescente, alle prese con i suoi primi casi.
The intention that I had was to try and explain how...
La mia intenzione era quella di provare a spiegare come Sherlock Holmes è diventato ciò che è da adulto. Perché se consideriamo la personalità di Sherlock Holmes da adulto, vediamo che è probabilmente di tipo maniaco-depressivo e di tipo ossessivo-compulsivo, mentalmente instabile, insomma. Ciò nonostante è un adulto capace di fare cose bellissime. È uno schermidore esperto, è un pugile, suona il violino, è un chimico, ha una personalità artistica ricca e brillante. E mi sono sempre chiesto come un bambino potesse, crescendo, diventare un adulto così. Allora ho cercato di raccontare Sherlock come un ragazzino, tra virgolette, normale, ma inserito in un susseguirsi di esperienze che lo facciano crescere velocemente, determinando la sua personalità e fornendogli al contempo molti degli strumenti che gli serviranno più tardi nella sua vita adulta.
Quindi un ragazzo che diventa un uomo meno equilibrato di quello che era in giovane età.
That's absolutely right. È proprio così. La storia di Sherlock Holmes da bambino non avrebbe un lieto fine perché lui diventerà sempre più instabile. Comunque la cosa interessante e secondo me positiva è che Sherlock usa i problemi che ha per diventare un detective migliore. Non si lascia abbattere dai suoi problemi di salute mentale.
Possiamo dire che Sherlock Holmes acquisisca da ragazzo un metodo scientifico?
È importante che Sherlock pensi in modo logico e analizzi le prove che raccoglie. Io non ho iniziato come scrittore, la mia formazione è scientifica, sono un fisico e forse per questo la mia mente lavora in modo logico. Tendo a suddividere i problemi in elementi più semplici e inizio a risolvere questi. Per questo mi è sempre interessato molto la figura di Sherlock Holmes e anche perché in un certo senso lui è stato il primo investigatore forense della letteratura. Adesso la TV è piena di programmi su criminologi, medicina legale, autopsie e raccolta di prove. Ma a quei tempi non c'era niente di tutto ciò. Sherlock Holmes è stato il primo investigatore scientifico.
Era Andrew Lane, autore della serie Young Sherlock Holmes, edita da De Agostini. I titoli finora usciti sono Nube mortale, Fuoco ribelle e ora anche Ghiaccio sporco, in cui uno Sherlock Holmes 14enne nel 1868, per scagionare il fratello maggiore, intraprende un viaggio dalla Londra vittoriana alla Russia degli zar. Ha l'impianto e lo stile di un classico, ma il ritmo di un romanzo contemporaneo, quale è il bellissimo Ribelli in fuga di Tommaso Percivale, edito da Einaudi Ragazzi. Ambientato nel 1926 sugli Appennini, ha come protagonisti un gruppo di ragazzi scout che si vedono costretti dal movimento fascista a sciogliere le loro unità per aderire ai Balilla e alle Giovani Italiane. Non tutti accettano l'imposizione e quando saranno messi alle strette, Gianni, Andrea, Ines e la sua sorellina Etta decidono di resistere e di asserragliarsi in un rifugio montano. La storia è coinvolgente sia per l'incalzare dell'avventura sia per la sensibile resa delle varie personalità di questi adolescenti, espressa in dialoghi molto efficaci. La tensione è alta, la storia ha momenti drammatici e i temi etici, quali la differenza tra obbedienza e lealtà, l'onore conquistato da soli oppure cooperando con gli altri, sono forti e non moralistici. Interessante poi è anche il fatto che le riunioni clandestine dei ragazzi dissidenti siano nate inizialmente come momenti di scambio di libri. Da Jules Verne a Salgari, passando per Gian Burrasca, i classici amati dai ribelli in fuga alimentano il loro spirito critico e li portano lontano.
Tutte le scelte che sono state poi adottate in questo romanzo sono nate da una ricerca che stavo facendo per tutto un altro progetto, una biografia privata, tutta un'altra cosa. Ho scoperto che è accaduto davvero che il regime fascista per legge vietasse i gruppi scout, quindi le associazioni scout, e per legge venissero assorbite dai gruppi balilla. Io ho cominciato a fantasticare su cosa sarebbe accaduto se un nucleo scout, sapendo che sono molto legati al loro credo e che vivono con una certa energia ciò che effettivamente dicono di fare, ho immaginato che un gruppo si ribellasse a questa imposizione senza nemmeno capire bene che cosa stesse succedendo in Italia. Ho fatto delle ricerche, ho scoperto che è accaduto davvero, quindi è basato su una storia vera di fatto. Sono le Aquile Randagie, un gruppo lombardo che ha continuato a radunarsi in clandestinità per 17 anni, si è unito alla resistenza, sempre non violenta, cercando di aiutare a espatriare le persone perseguitate dal regime. E poi ho deciso di omaggiare questa loro avventura così eroica con una storia mia che potevo controllare e che mantenesse il rispetto però degli eventi reali.
È un romanzo storico ma anche un romanzo d'avventura e il genere avventura non è tanto frequentato nella letteratura italiana attuale per ragazzi. Come ha lavorato per dare questo ritmo così intenso?
Io devo dire che parto con l'idea di scrivere un libro che venga letto e apprezzato dai ragazzi, che li catturi e che li mantenga legati alle pagine fino alla fine. È una cosa che cerco di fare prima ancora di pensare a cosa raccontare. Voglio che i ragazzi si appassionino. Se poi un'avventura si fonde con scelte difficili che tutti noi, io non sono più ragazzo ma ho fatto e gli altri ragazzi adesso stanno facendo, con un particolare periodo storico, insomma sono tre ingredienti che si mescolano da soli e creano un piatto che mi ha affascinato dall'inizio.
Il suo romanzo è ambientato negli anni 20 del XX secolo. È un romanzo storico, ma è un romanzo che credo possa parlare molto anche ai ragazzi di oggi, perché le sfide che questi protagonisti affrontano, chiaramente drammatiche, non sono così oggi, però sono sfide che possono avere un'attinenza anche alla contemporaneità.
Decisamente sì, stiamo vivendo in un periodo cerniera tra due epoche, non sappiamo che cosa succederà, ma probabilmente verranno dei tempi difficili. E io ho cercato di suggerire una piccola suggestione, che è un'operazione come quella che fece Manzoni ai suoi tempi, e non voglio accostarmi a maestro, però lui raccontava una storia di un passato remoto, una storia di oppressione, per illustrare le vicende di un periodo che stava vivendo. Secondo me, nel mio piccolo, ho cercato di fare qualcosa del genere, cercando di lanciare il concetto che le persone devono poter scegliere con la propria testa e affrontare le difficoltà, il futuro, il destino ignoto nel migliore dei modi, al massimo delle loro possibilità.
Era Tommaso Percivale, autore del romanzo Ribelli in fuga, edizioni Einaudi Ragazzi, proponibile da 12 anni. Di genere diverso e sul versante fantastico è il romanzo della giovanissima Erika Bertelegni, Fra le stelle e il cielo, edito da De Agostini. È la storia della principessina Annalisa a cui l'etichetta di corte va un po' stretta. Per fortuna per evadere ci sono i libri, i classici della biblioteca del castello, a cominciare dall'amatissimo Orgoglio e pregiudizio, finché a movimentare le cose arriverà una ragazza molto particolare perché è il fantasma di un'antenata. Erika Bertelegni ha appena 16 anni ed è già al suo secondo romanzo. Il primo, Cento incanti, era uscito con successo nel 2011.
I libri sono diversi tra di loro anche perché li ho voluti pensare diversi, perché comunque Cento incanti è ambientato a Roma ai giorni nostri, mentre Fra le stelle e il cielo nel 1800 nel sud della Germania, in Algovia. Quindi è diversa la collocazione e il tempo. La protagonista, da un certo punto di vista, si assomigliano. Annalisa forse è un po' più matura, diverso rispetto ad Aurora, perché anche avendolo scritto dopo mi sono immedesimata nella protagonista e di conseguenza era un po' cresciuta. Mentre le storie sono comunque completamente differenti, anche perché non ho mai pensato comunque di scrivere uno in seguito di qualsiasi altro libro. Ma comunque da un certo punto di vista sono simili, perché ho inserito in loro tutto lo stesso amore che provo per la scrittura e questo comunque li accomuna.
Dicevi che hai letto altri libri, che quindi questo tuo secondo romanzo è anche il frutto di altre letture che hai fatto. Quali letture ti hanno colpito soprattutto?
Beh, Orgoglio e pregiudizio ha molto ovviamente influito sul romanzo, anche se l'avevo letto precedentemente. Dopo, vabbè, molti libri ambientati nel 1800, da Jane Eyre a tanti altri, da tante letture che comunque continuo a fare.
Secondo te, che differenza c'è tra una ragazza dell'800 e una ragazza del 2013, quale tu sei?
Beh, io l'ho anticato un po' il libro, ma più che altro come termini e costumi, però la ragazza comunque è un po' moderna per l'epoca. Comunque penso che la differenza sia un po' più che altro fosse nel come confrontarsi con gli altri, che adesso comunque è cambiato tutto, sia per la tecnologia ma anche perché è cambiato l'uso del linguaggio e i rapporti umani, secondo me, da allora.
Ti sarebbe piaciuto vivere allora?
Beh, a me piace anche quest'epoca, abbastanza tranquilla, comunque è anche più libera rispetto ad allora. Comunque, se proprio dovessi scegliere di vivere nel passato, un 1800 inglese non mi avrebbe dato fastidio.
E quando tu scrivi, immagini un lettore, una lettrice, immagini dei lettori tuoi coetanei che ti leggono?
Beh, anche, ma più che altro mi concentro su me stessa e sulle mie idee, più che pensare al lettore. Quella magari nelle ultime fasi, all'inizio mi concentro più che altro sulla storia.
Era Erika Bertelegni, autrice di Fra le stelle e il cielo, edizioni De Agostini, proponibile da 10 anni. Prima di salutarci vi segnalo, sempre sul tema classici, la mostra itinerante dedicata ai classici per l'infanzia che la Fondazione Svizzera Bibliomedia mette a disposizione di chi ne facesse richiesta. Già numerose sono le scuole della Svizzera italiana che ne hanno usufruito. Maggiori informazioni sul sito bibliomedia.ch. E con questo è tutto, da Letizia Bolzani un cordiale saluto.